col Signore la cosa importante è il carattere, perché il Signore ci chiede di assomigliargli, perché il Signore Gesù Cristo ci ha dato questo esempio e Dio ci ha creati a sua immagine per mostrare la sua gloria attraverso di noi, attraverso non il mio fisico che sarebbe, ma il carattere. Il Signore ci chiede la trasformazione del nostro carattere. E io con voi voglio condividere un aspetto del nostro carattere che il Signore ci chiede di abbandonare nelle sue mani per assomigliargli. E leggiamo in 1 Samuele, capitolo 13, alcuni versi. Dal verso 1 al verso 14. Saul aveva 30 anni quando cominciò a regnare e regnò 42 anni sopra Israele. Saul si scelse 3.000 uomini di Israele, 2.000 stavano con lui a Michmas e sul monte di Betel e 1.000 con Jonathan a Gibea di Beniamino. Rimandò invece il resto del popolo, ognuno alla sua tenda. Jonathan batté la guarnigione dei Filistei che stava a Geba e i Filistei lo seppero. Allora Saul suonò la tromba per tutto il paese e disse: lo sappiano gli ebrei. E tutto Israele sentì dire: Saul ha battuto la guarnigione dei Filistei e Israele si è reso odioso ai Filistei. Così il popolo fu convocato a Gilgal per seguire Saul. I Filistei si radunarono per combattere Israele. Avevano 30.000 carri, 6.000 cavalieri e gente numerosa come la sabbia che è sulla riva del mare. E salirono dunque, si accamparono a Michmas, a oriente di Bet-Aven. Gli israeliti, vedendosi ridotti a mal partito, perché il popolo era messo alle strette, si nascosero nelle caverne, nelle macchie, tra le rocce, nelle buche e nelle cisterne. E ci furono degli ebrei che passarono il Giordano per andare nel paese di Gad e di Galad. Quanto a Saul, egli era ancora a Gilgal, e tutto il popolo che lo seguiva tremava. Egli aspettò 7 giorni, secondo il termine fissato da Samuele, ma Samuele non giungeva a Gilgal, e il popolo cominciò a disperdersi ed abbandonarlo. Allora Saul disse: portatemi l'olocausto, i sacrifici di riconoscenza, e offrì l'olocausto. Aveva appena finito di offrire l'olocausto che arrivò Samuele. Saul gli uscì incontro per salutarlo, ma Samuele gli disse: cosa hai fatto? Saul rispose: siccome vedevo che il popolo si disperdeva, mi abbandonava e che tu non giungevi nel giorno stabilito e che i Filistei erano radunati a Michmas, mi sono detto: ora i Filistei mi piomberanno addosso, Gilgal, e io non ho ancora implorato il Signore. Così mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto. Allora Samuele disse a Saul: tu hai agito stoltamente. Non hai osservato il comandamento che il Signore, il tuo Dio, ti aveva dato. Il Signore avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele per sempre. Ora invece il tuo regno non durerà. Il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore e il Signore lo ha destinato a essere principe del suo popolo perché tu non hai osservato quello che il Signore ti aveva ordinato. Allora, ogni volta che si legge la parola del Signore, ci si fa 2 domande. Cosa mi dice questo passo circa il nostro Signore e cosa mi dice di me? Ora, quando ho letto questo passo, mi sono fatto queste 2 domande. Ho analizzato nel dettaglio cosa ha fatto Saul. Saul era incoronato re di Israele. Ed era, sapete che Israele era costantemente in guerra con i Filistei. Ora c'è stata questa battaglia e in una prima battuta Israele infligge un duro colpo ai Filistei, ma poi i Filistei si riprendono e raccolgono un esercito talmente numeroso che la Bibbia lo descrive numeroso come la sabbia di una spiaggia, insomma, i granelli di una sabbia numerosi. E il popolo di Israele vede che loro sono a mal partito, in inferiorità numerica, e si lamenta. E incominciano a nascondersi nelle caverne, nelle macchie, tra le rocce, nelle buche e nelle cisterne, addirittura nelle cisterne. E a un certo punto Saul cosa vede? Vede che il popolo lo sta abbandonando e sta perdendo la fiducia del suo popolo. Quello che vedo in Saul è una grossa insicurezza. Quello che vedo nel re Saul è un'estrema sfiducia sia in se stesso sia in Dio. Quello che vedo in Saul è, sapete, quello che vedevo anche in me stesso, che molti di voi anche possono vedere nella propria vita, aver paura del giudizio degli altri, in quello che pensano gli altri. In mettere al primo posto il giudizio degli altri piuttosto che il timore di Dio. E lui se le ricordava le promesse di Dio, lui si ricordava cosa gli era stato comandato, di aspettare Samuele 7 giorni per sacrificare poi sull'olocausto e attendere l'ok da parte di Dio per infliggere un'altra sconfitta ai filistei. Ma lui ha ceduto. Ha ceduto per svariati motivi. Uno l'abbiamo detto, perché aveva timore del giudizio degli altri, del suo popolo. E non ha atteso i tempi del Signore. Noi viviamo anche in una cultura del tutto e subito. Vogliamo vedere i risultati subito. Quando chiediamo una cosa la vogliamo subito. Quando lavoriamo per qualcosa vogliamo vedere appunto il risultato subito. I nostri giovani stanno crescendo in una cultura del digitale. Noi la chiamiamo nel on demand, alla richiesta. Vuoi vedere un film? Schiacci un pulsante, hai il film. Vuoi comunicare con qualcuno? Schiacci il pulsante di WhatsApp, hai mandato il messaggio. Un tempo non era così, non dico che è meglio o peggio, però abbiamo perso un pochettino il gustarci l'attesa. Proprio il gustarci l'attesa, la bellezza dell'attesa. Adesso abbiamo le mail, prima c'erano le lettere fisiche che venivano mandate. E quando si sapeva che c'era una corrispondenza con qualcuno, si aspettava mesi, a volte anche anni, tanto tempo fa, però non voglio essere così dinosauro. Pensiamo di mesi prima che arrivasse magari una lettera in busta, e quando si leggeva, si radunava la famiglia, ha scritto lo zio dall'America, ha scritto il fratello, il papà che sta lavorando in Germania. C'era quell'attesa, il gusto dell'attesa. E l'attesa non era vista come una sofferenza, qualcosa che, il ritardo delle poste, non funziona niente, un disappunto. No, era un normale processo. Però vivevamo e possiamo vivere, molti di noi la vivono, questa attesa come un processo di cambiamento. Oppure un cammino. Il Signore passeggiava con Adamo ed Eva. La passeggiata ci dà questo senso di tranquillità e serenità, di un processo lento, del tempo passato con qualcuno in una relazione e non dell'aspettativa veloce di raggiungere un obiettivo. Signore, dobbiamo andare da questo a quell'albero perché dobbiamo nominare quell'animale leone e dobbiamo raggiungere questo obiettivo. No, era una passeggiata col Signore perché nella passeggiata c'era la relazione. Ora Davide ha avuto fretta. Non ha aspettato, non riconosceva che in quell'attesa c'era il significato. Nell'attesa, fratelli, c'è significato, c'è il senso della relazione col nostro creatore. Ma Saul ha fallito in questo, non ha resistito. E io poi vedo una seconda cosa. Saul ha mancato l'ultimo secondo. Quante volte attendiamo il Signore in una risposta, in una guarigione? E questa attesa è snervante a volte, è vero, perché siamo uomini, dobbiamo. Però come cambia la prospettiva quando il Signore ce ne dà una nuova e ci dice non ti preoccupare, goditi il cammino, perché nel cammino c'è la trasformazione e c'è il cambiamento del carattere, quello che dicevamo prima. Proprio perché il Signore ha un piano, dal minuto 1 al minuto finale, preciso, è perfetto. Saul non ha aspettato e per pochi minuti, si è mancato la benedizione del Signore. Ma non una benedizione relativa a quella battaglia, una conseguenza eterna. Perché lui è poi di fretta ha fatto l'olocausto e qualche minuto dopo è arrivato il profeta Samuele, qualche minuto dopo. E lui è uscito, che ancora c'era l'olocausto, e ha salutato il profeta. Il profeta si è messo le mani nei capelli. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Per pochissimi secondi, per pochissimi minuti, la conseguenza è devastante. Perché adesso tu hai perso tutta la benedizione del Signore e non sarai più re di Israele. Il Signore si è scelto qualcun altro, perché tu non hai avuto pazienza di attendere fino all'ultimo secondo nella perfezione dei piani del Signore. Il Signore ci chiede di aspettare, perché se non lo facciamo ci possiamo mancare quell'occasione che va a riempire la benedizione del Signore. Corriamo un grande rischio a non aspettare il Signore. Corriamo un grande rischio a non gustarci l'attesa, sapendo che nell'attesa c'è significato, sapendo che nell'attesa c'è trasformazione del nostro carattere, il motivo per cui Dio ci ha creato, per mostrare la sua gloria attraverso di noi. In questo c'è significato, fratelli. E l'ultima cosa. La grossa paura che dicevo prima di perdere qualcosa è soprattutto noi abbiamo la grossa paura di perdere il controllo. Il controllo è quello che ci assilla in tutte le aree della nostra vita. Noi abbiamo paura di perdere il controllo sulle nostre finanze, il controllo sui nostri beni, il controllo sul nostro lavoro, il controllo sulla nostra salute, il controllo sulle altre persone, il controllo sui nostri figli, sulle loro scelte, su nostra moglie, il controllo su noi stessi. E il Signore invece, uno dei mezzi che utilizza per curare la nostra relazione e la nostra dipendenza da Lui, esattamente quello, farci perdere il controllo. Che può essere una cosa cattiva, ma a volte anche brutale. In realtà è uno dei doni più grandi, quello di essere fragili, quello di perdere il controllo, quello di lasciarci andare. Non ho nulla da perdere, perché niente è mio. Perdete il controllo nelle mani del Signore. Perdiamo il controllo nelle mani del Signore. Rinunciamo alla nostra vita. Non abbiamo niente da perdere, abbiamo tutto da guadagnarci. Perché quando noi perdiamo il controllo e lasciamo il volante, lo prende il Signore. Anzi, in realtà Lui ce l'ha già, a volte noi facciamo resistenza. E Saul non ha lasciato il controllo della battaglia nelle mani del Signore. Ha voluto prendere il controllo, però poi ha perso tutto. Tutto e per sempre. Mettiamo le nostre vite sull'altare. Perdiamo le nostre vite sull'altare. Perché poi quell'uomo, secondo il cuore di Dio di cui Samuele parla, sapete chi è? Davide. E sapete Davide cosa dice? Una delle le frasi più celebri che dice: io non offrirò niente al Signore che non mi costi nulla. Cos'è la cosa che ha più valore? La nostra vita. Mettiamola sull'altare per il Signore. È la cosa migliore che noi possiamo fare. Perdiamo il controllo, abbandoniamoci nelle sue mani, perché è il più grande investimento che possiamo fare. E non facciamo come Saul e non vogliamo attendere i tempi del Signore. Non facciamo come Saul, che non vogliamo aspettare per perderci l'attimo, il secondo in cui il Signore schiocca le dita e riempie le sue promesse. Signore ci possa benedire.